Non denunciamo da 4 anni, 3 anni.
Radio Cusano Campus è una radio forte.
Radio Cusano Campus. Grazie per l'informazione. Dentro la notizia.
Parliamo adesso di coronavirus, perché come ogni lunedì abbiamo avuto l'opportunità di fare il punto della situazione con la Fondazione Gimbe, il suo puntuale monitoraggio dell'andamento della pandemia in Italia. Il presidente Nino Cartabellotta ha parlato di calma apparente, con il rischio concreto che nelle prossime settimane la diffusione sempre più costante della variante inglese possa portare ad un aumento dei contagi. Sentiamo.
La situazione dell'epidemia in questo momento personalmente ho etichettato come calma piatta apparente, perché noi di fatto da 4 settimane abbiamo lo stesso numero, cambia di qualche centinaio di casi, di nuovi casi settimanali, siamo intorno agli 85.000 nuovi casi, quindi questo significa che sul dato nazionale noi non vediamo né salire né scendere. Quando poi invece ci addentriamo a livello delle singole regioni, o meglio ancora all'interno delle singole province, vediamo che ci sono delle differenze importanti. Ci sono oggi 12 regioni nelle quali si è vista già un'inversione di tendenza nella crescita dei nuovi casi, e ci sono delle province dove c'è una percentuale di incremento di casi rispetto alla settimana precedente che supera il 5%. E questo, diciamo, è un indicatore di accelerazione del contagio importante, tanto che in molte di queste province di fatto sono state applicate, come sappiamo, delle zone rosse localizzate. Dal punto di vista della strategia che mi chiedeva lei, qual è la considerazione? È ovvio che il cambio di passo dipende dalle strategie di politica di contrasto alla pandemia, però il dato certo è che nonostante il sistema delle regioni a colori abbia funzionato nel medio periodo, perché di fatto non dimentichiamo che noi siamo in questo sistema di stop and go di colori praticamente dai primi di novembre, quindi sono passati 3 mesi e mezzo, ma nonostante questo funzionamento abbiamo ancora 380.000 pazienti positivi, oltre 19.000 non è riuscita a decollare con quella che era, diciamo, le tempistiche previste, e se abbiamo ora la complicazione delle varianti che in qualche maniera, diciamo, ci crea tutta una serie di problemi, qualche restrizione maggiore in questo periodo sarebbe ottimale, perché altrimenti noi difficilmente riusciremo ad arrivare all'estate con il numero di casi basso come quello dello scorso anno. Vale la pena ricordare che in questo momento, se c'è un fattore di disturbo rappresentato dalle varianti, quindi nel fotografare il contagio, noi questo non lo prendiamo in considerazione con quello che è l'attuale sistema, che è stato costruito in un periodo in cui le varianti non c'erano. Quindi o si introducono degli elementi di aggiustamento di questo sistema, oppure è inevitabile che noi rischiamo di trovarci in ritardo con quella che è l'accelerazione del virus, perché quello che sappiamo oggi è che la variante inglese non è più pericolosa, ma è più contagiosa di circa il 50%, e se è vero che nel giro di un mese sostituirà la variante tradizionale, noi nelle prossime settimane ci aspettiamo ovviamente un incremento dei casi che potrebbe essere importante. Non si può oggi immaginare una strategia vaccinale che sia sganciata dalla strategia di controllo della pandemia. Bisogna andare in parallelo, cioè man mano che la strategia vaccinale si potenzia, quella, diciamo, di controllo della pandemia si può allentare. Se la strategia vaccinale è in ritardo, è evidente che bisogna rivedere alcuni parametri della restrizione, soprattutto in un momento in cui ci troviamo di fronte con la strada che improvvisamente è ghiacciata e il muro lo vediamo praticamente a qualche centinaio di metri di distanza.
È stata siglata l'intesa tra governo e regioni per la partecipazione dei medici di base alla campagna vaccinale anti-Covid, una realtà che renderà l'attività di somministrazione più capillare e più forte, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Almeno 35.000 medici di famiglia sono pronti ad effettuare le vaccinazioni nei propri studi da subito, ha riferito la Federazione dei Medici di Medicina Generale. Resta però il problema legato alla fornitura dei vaccini, con i tagli delle forniture da parte delle aziende che continuano a causare ritardi. Sentiamo proprio sull'andamento della campagna vaccinale il commento del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.
Volendo essere concreti, noi oggi abbiamo per il primo trimestre un quantitativo di dosi di vaccino di 12,8 milioni di dosi, quindi la prima considerazione è: siamo partiti, diciamo, da una ipotesi di vaccinare 14 milioni di persone, ne possiamo vaccinare meno della metà. Di questi 12,8 milioni di dosi che dovevano arrivare nel primo trimestre ormai praticamente metà ce lo siamo giocati. Quelle di Pfizer-BioNTech praticamente sono in linea, perché sono state consegnate 3,9 milioni di dosi, che sono il 53% di quelle previste. Moderna ne ha consegnate quasi 250 mila dosi, che sono poco meno del 18%, AstraZeneca che è stata autorizzata. E cosa significa questo? Che noi soffriamo dal punto di vista delle forniture di due problemi. Il primo è stata la continua revisione al ribasso delle dosi previste. La seconda è il ritardo con cui all'interno del trimestre, perché ricordo che il contratto delle case farmaceutiche con la Commissione europea e di conseguenza poi con i paesi è su base trimestrale, quindi queste dosi, diciamo, cioè le aziende cominciano a essere inadempienti nel momento in cui non consegnano entro il trimestre, per cui è evidente che la macchina organizzativa conseguentemente poi si sposta in avanti. Se io oggi mi trovo ad avere praticamente consegnato solo un terzo delle dosi previste per il primo trimestre, ma del primo trimestre praticamente ne è passata più di metà. Questo è il primo problema da cui partire. Le dosi che ci arrivano sono molte meno di quelle che avevamo inizialmente immaginato e rispetto a quelle che sono le tempistiche di somministrazione dobbiamo tararle sul trimestre. Questo è il punto di partenza iniziale. Le somministrazioni sono andate benissimo nel momento in cui, benissimo intendo dal punto di vista della velocità, fino a quando abbiamo vaccinato all'interno degli ospedali, gli operatori sanitari e anche all'interno dell'RSA. Adesso che abbiamo cominciato a vaccinare fuori dagli ospedali, soprattutto gli ultraottantenni, ecco, c'è una situazione di rodaggio che stenta, diciamo, un po' a decollare, e soprattutto c'è una notevole differenza regionale. Su molte regioni sugli ultraottantenni non sono partite tutte insieme. Tanto che a ieri, se noi andiamo a guardare qual è la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, in Italia è del 2,23%, ma si va dall'1,57% dell'Abruzzo al 4,15% della provincia di Bolzano. Quindi, oltre il problema, diciamo, della distribuzione, poi ci sono delle differenze regionali in termini di somministrazione. E su questo quello che è la cosa che a noi preoccupa di più è che gli ultraottantenni, che dovevano essere la fascia da proteggere per prima, in quanto, come sappiamo, la mortalità da Covid-19 affligge prevalentemente questa fascia d'età, rappresentano ancora una percentuale esigua. Noi abbiamo vaccinato meno del 3% con la doppia dose degli ultraottantenni, mentre l'Europa raccomanda a tutti i paesi membri, dosi permettendo di vaccinare l'80% degli ultraottantenni entro il 31 marzo. Ecco, dire che si tratta di una mission impossible voglio dire è voler essere ottimisti tenendo conto dei numeri che ci sono sia sulle consegne sia sulle somministrazioni.